Alle 14.25 comincia Impatto, la trasmissione ormai consueta del venerdì contro le nocività e in difesa dei territori.
Oh! Popolo, ma che te sei messo in testa? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da certe castelli, chi so? Sono mannezza, popolo, sei una mannezza! E voi mette bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
Allora, venerdì 21 gennaio, ore 14.25, anche qualche minuto più tardi forse, con questo nuovo orario, la trasmissione Impatto adesso in poi si è spostata dalle 2.30 alle 3.30 del venerdì. E oggi una puntata speciale, perché con noi abbiamo degli ospiti speciali, degli amici direttamente venuti dalla Val di Susa per parlarci della lotta contro il TAV. Quindi appunto per la scaletta di oggi abbiamo un approfondimento sulla questione del No TAV, la lotta che ormai da più di 20 anni va avanti in Val di Susa per contrastare questa opera scellerata di treni ad alta velocità. Entreremo nel dettaglio appunto con questi ospiti particolari cercando di approfondire più di qualche aspetto. Sul finire della trasmissione, sempre se il tempo tiranno ce lo concede, ci concentreremo su ormai una sorta di fiction che ruota intorno alla questione rifiuti, in particolare al caso di Malagrotta, perché si susseguono le notizie sull'ampliamento di questa discarica e quindi è giusto darne notizia, visto che la stampa nazionale tentenna un po' a farlo. E allora, come anticipato, entriamo nel vivo di questa trasmissione. Un saluto appunto agli amici valsusini che ci sono venuti a trovare, hanno fatto tanti chilometri per essere qui in questa giornata di vari appuntamenti romani. Ciao
gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, io sono Luca, con me c'è Stefano e Marina.
Ciao. Buongiorno a tutti.
Ciao e benvenuti.
Siamo un gruppetto di 6 persone che abbiamo organizzato una piccola tournée nel centro-sud Italia, questa settimana e anche la prossima, così per contattare varie realtà di lotta tra Roma, L'Aquila e Napoli e anche insomma portare il nostro messaggio No TAV, che nonostante che i media nazionali principali insomma non parlino più di Valsusa nelle prime pagine da un po' di tempo oramai, insomma quello che andiamo a raccontare è che in Valsusa il movimento resiste, continua nelle sue attività e ci saranno sicuramente appuntamenti importanti nei prossimi mesi. Adesso non sappiamo essere certi sui tempi, comunque andiamo anche a creare un po' un terreno preparativo per le mobilitazioni, la solidarietà che sicuramente non tarderà ad arrivare nei nostri confronti.
Bene, allora noi abbiamo tantissime cose da chiedervi, da approfondire, perché insomma la questione la seguiamo attraverso blog di riferimento, i vostri comunicati, ma sicuramente questa è un'occasione anche per chi ci ascolta per approfondire la questione della TAV. Quindi io entrerei direttamente nel vivo dell'argomento chiedendovi perché siete qui. Sicuramente questa non è l'unica tappa che farete in Italia, so che raggiungerete anche L'Aquila, dove sono previste altre iniziative, anche Napoli. Nel pomeriggio poi ne daremo notizia successivamente, sono previste delle iniziative all'Università La Sapienza e la sera al Laurentino 38, ma avremo modo di parlarne meglio. Quindi perché questo giro?
Sì, sostanzialmente era un interesse personale quello di venire soprattutto a L'Aquila, comunque un territorio poco conosciuto dai più fino alla questione del terremoto, questione del terremoto che ha comunque poi sviluppato tutta una serie di dinamiche anche perverse con quello che è stata la storia della militarizzazione, la gestione della protezione civile, e quindi comunque un popolo che si è sentito offeso due volte, che comunque ha reagito, e insomma si sono creati dei collegamenti anche con la Valsusa, perché in questi anni la Valsusa ha, dopo aver vissuto nel 2005 un pesante attacco da parte dello Stato a livello di militarizzazione, di insomma repressione e criminalizzazione, questo attacco del 2005 ha fatto sì che si sviluppassero sensibilità e solidarietà anche nei confronti di tutti quelli che poi da lì in poi anche in altri territori d'Italia hanno vissuto questa situazione. Quindi per una sorta di comunanza di malcomune
di vissuto sostanzialmente,
esatto, si sono create collegamenti e iniziative di solidarietà. E appunto tornare all'Aquila anche 2 anni dopo il terremoto è significativo, insomma, anche per non continuare a non lasciarli soli gli aquilani, per toccare anche con mano quelle che sono le esperienze anche di resistenza e di ricostruzione che si stanno portando avanti lì in maniera sicuramente con fatica, però in maniera autogestita e auto-organizzata. Allora sarà nei prossimi giorni il nostro così obiettivo portare il nostro saluto, i nostri racconti, ma anche andare a cogliere, a prendere degli stimoli e delle idee, insomma, scambiarsi esperienze.
Certo, anche per cercare di intrecciare poi questi percorsi di mobilitazione, no? Farli vivere parallelamente, perché poi si parla delle stesse cose, bene o male, sebbene gli argomenti specifici siano diversi, però i punti in comune sono tantissimi.
Una delegazione di Valsusini è già stata all'Aquila qualche settimana fa, quando c'è stata la manifestazione Aquila chiama Italia, e insomma abbiamo già ospitato più volte attivisti di aquilani in Val di Susa, quindi il nostro è semplicemente uno dei tanti passaggi di questo collegamento che si sta anche iniziando a rafforzare con Terzigno e con Napoli e la questione dei rifiuti, già anche da altre esperienze degli anni scorsi a Chiaiano, come a Serre nel Salernitano, c'erano stati scambi e partecipazioni incrociate a iniziative, quindi noi facciamo semplicemente solo un altro pezzettino di questo passaggio, che è l'intrecciarsi delle lotte e delle esperienze.
Senti Luca, allora a che punto è la vostra vertenza in questo momento?
La nostra vertenza, anche se non se ne parla più tanto o se ne parla nei mass media nazionali e principali come una vertenza diciamo chiusa, dove il TAV va avanti e il progetto prosegue, anzi molta gente in Italia è convinta che in Valsusa il TAV si stia costruendo, perché comunque la confusione, la campagna mediatica ha portato anche questi risultati qua, che chi non segue direttamente probabilmente è convinto che lì giochi siano fatti. In realtà non è così. Dopo 5 anni dal 2005, in cui abbiamo respinto con mobilitazioni di massa e insomma anche con una conflittualità molto alta l'insediamento del cantiere del tunnel esplorativo di Venaus, il 2005 ha portato un azzeramento del progetto. Da allora si è sviluppata tutta una
ricordiamo per chi ci ascolta, nel 2005 c'è stata una riappropriazione da parte di tutto il movimento valsusino di un territorio, appunto quello di Venaus, che era stato sottratto alla valle attraverso l'uso delle forze dell'ordine in maniera molto prepotente, e l'8 dicembre diciamo è stato un momento molto importante per la lotta contro il TAV, proprio perché vi siete rimpossessati di quei territori.
Esatto, c'erano anche alcuni romani quel giorno, e da allora anche tanti romani del movimento di Radio Onda Rossa stessa sono passati in Val di Susa, quindi si è creata anche questa forma di collegamento. Appunto, come dicevo, quella lotta lì ha portato un azzeramento del progetto e l'apertura di una dialettica politico-istituzionale, insomma, volta in qualche modo a creare le condizioni per rompere il fronte Notav e riuscire a riproporre in maniera differente quest'opera. Questo giochino è riuscito solo in parte, nel senso che ci hanno messo 5 anni. Ad agosto è stato ripresentato un progetto preliminare col nuovo tracciato della tratta internazionale, quella che coinvolge principalmente la Val di Susa. Quindi questa durata di 5 anni è data anche dal fatto che il movimento in questi anni non ha mollato e ha risposto colpo su colpo a tutti i vari tentativi di rompere il fronte unito e di provare a sfondare nel nostro territorio. Quindi chiaramente il progetto va avanti, nel senso che si stanno facendo tutti i passaggi burocratici necessaria ad arrivare poi all'inizio dei cantieri, ma il movimento segue passo passo tutti questi aspetti, contesta, è presente, è attivo nelle varie mobilitazioni che continuano a susseguirsi. Quindi questo è importante dirlo, perché non si sa, appunto, fuori dalla Valsusa, e anche gli stessi abitanti di Torino, spesso leggendo La Stampa, che è il giornale ufficiale, insomma, della Fiat, dei proponenti dell'opera,
vengono confusi.
Eh sì, certamente il loro obiettivo è quello di confondere le acque, gettare fango e creare, appunto, disinformazione sistematica. Chi sta in Val di Susa queste cose chiaramente le sa, e noi siamo in giro a raccontarle anche per questo motivo qua. Quindi diciamo, la situazione del progetto è un po' questa, insomma, c'è questo tracciato nuovo con cui ci stiamo confrontando a livello, diciamo, di osservazioni tecniche, di assemblee informative, e quindi ha tutto un suo procedimento. Ma la questione più imminente, che ci vedrà coinvolti nei prossimi mesi, è quella del tunnel esplorativo di Chiomonte, della Maddalena, che sarebbe sostanzialmente la riproposizione di quello che è stato bloccato nel 2005 a Venaus. L'obiettivo, anche lì poi scopriremo che non è un obiettivo così chiaro, però da parte dei proponenti, è quello di sondare la montagna dove si dovrebbe poi costruire questo famoso tunnel di 57 km che attraversa le Alpi verso la Francia, che è un po' la parte tecnicamente più impegnativa, più costosa e anche indispensabile per poter realizzare una nuova linea Torino-Lione.
Sì, magari se ci ricordi tutti i soggetti economici coinvolti in questo progetto, dalle aziende ai luoghi, diciamo, componenti politiche che, insomma, portano avanti questo progetto.
Sì, i proponenti si possono riassumere così, in poche parole, come la lobby piemontese degli affari, che sostanzialmente in questo momento è orientata nell'ambito del centro-sinistra torinese, quindi IDS, che poi sono diventati PD, eccetera. Chiaramente questa lobby degli affari è anche trasversale, per cui non è che si può collocare solo in un ambito politico preciso, perché comunque anche, diciamo, nell'alto schieramento più di centrodestra ci sono componenti che hanno interessi a far sì che i cantieri si aprano. Però in realtà queste due frange, spesso, visto che sono messe in difficoltà dalla resistenza notav che non molla su tutti i fronti, finiscono anche un po' per litigare, quindi a volte ci sono delle uscite dove si denota una sorta di conflitto di interessi o comunque un tentativo di una difficoltà anche nel doversi spartire una torta che in realtà sarebbe molto grande, ma in questo momento è un po' piccolina perché non gliela lasciamo mangiare. Quindi sicuramente a capo di tutto ci può essere il gruppo industriale della Fiat, che sicuramente non mette il suo nome a titolo e a capo di questo progetto TAV, però i suoi uomini e comunque tutto l'ambito politico-culturale che ruota attorno al padronato Fiat è quello che, sia a livello italiano ma soprattutto a livello piemontese, vuole quest'opera. Poi scopriremo magari dopo che quest'opera non ha ragione di esistere in termini numerici, trasportistici, economici, perché è un disastro completo, ma viene proprio spinta da questa lobby piemontese perché comunque rappresenta, come dicevo prima, una bella torta da spartire. Poi parlerò anche dei costi, insomma, si parla di 120 milioni di euro a chilometro a progetto preliminare, quindi immaginatevi un costo di 1200 euro a centimetro di binari posati, insomma, quindi non è poco, una marea di soldi, e questi fanno gola. E come ben sapete, insomma, l'uomo in questa terra per i soldi è capace di fare tutto, quindi fare guerre, passare sopra alla testa della gente. Allora, non siamo a questo livello qua in Val di Susa, però la determinazione, l'accanimento con cui va avanti la proposta, l'imposizione sostanzialmente di quest'opera al territorio valsusino viene spiegata da queste cifre. Si parla di 30 miliardi di euro, 20 miliardi di euro, cifre anche indicative che sono enormi, che però sono un sacco di soldi. E pensate che, appunto, per poter garantire il funzionamento dei lavori servirebbero circa 800 milioni di euro l'anno direttamente erogati dalle casse dello Stato, quindi per 20 anni minimo. Quindi questo dà un po' l'idea.
Prima ci hai parlato del tunnel di Chiomonte, che sarà la vostra prossima battaglia, il fulcro a cui attorno si raduneranno persone e quindi la lotta. L'obiettivo dichiarato di questo tunnel è quello di sondare la montagna. L'obiettivo reale qual è? E come questo tassello si colloca in un processo più ampio?
Questo tunnel qua, appunto, ha questo obiettivo dichiarato di sondare la montagna. In realtà poi non è l'unico obiettivo, perché dagli elaborati progettuali viene anche fuori che questo tunnel, una volta terminato, non sarà solo usato per sondare la montagna, ma sarà un tunnel di servizio per lo scavo del tunnel finale, quindi comunque avrà più fronti d'attacco come cantieri di scavo. E poi, una volta ipoteticamente terminati i tunnel a esercizio di linea ferroviaria, sarebbe una sorta di uscita di sicurezza e di servizio per le manutenzioni, eccetera. Quindi è sostanzialmente una parte dell'opera. Quindi è in qualche modo ha lo scopo questo cantiere che va a cominciare, che andrebbe a cominciare, poi vi spiego perché usiamo il condizionale, di cominciare a questa mangiatoia di soldi pubblici. Qui qua si parla di finanziamenti europei che sono stati stanziati già da tempo e sono lì in attesa di essere spesi. Una parte sono già stati spesi per alcuni sondaggi che sono stati fatti l'inverno scorso e per la grossa mole di progettazione, che insomma sono anche lì un sacco di soldi finiti in mano ad architetti e progettisti, ma il grosso della quantità di questi soldi europei verranno spesi per questo cantiere. E quindi dove comunque si muovono mezzi costosi, frese e anche centinaia di addetti. E quindi in qualche modo bisogna spendere questi soldi, siccome l'obiettivo dei proponenti l'opera è mangiare soldi pubblici, per fare questo devono aprire i cantieri. E in qualche modo sarà per loro anche una prova per poter provare a vincere la resistenza dei no-TAV, perché quest'opera, se vogliono farla, devono cominciare i cantieri da qualche parte.
Ci sono infatti delle scadenze da rispettare?
Sì, queste scadenze sono a volte un po' aleatorie, perché vengono spesso usate più che altro come slogan mediatici, fanno molto scena sui giornali, e quindi è molto figo usare questi termini di scadenze varie, però poi spesso non vengono rispettate, vengono prorogate queste scadenze, e quindi insomma le leggi, i regolamenti, questi proponenti dell'opera se li possono gestire, modificare a seconda del loro bisogno. Quindi adesso abbiamo una scadenza che doveva essere il 31 gennaio, sempre secondo i giornali, quello che scrivono loro, però si sa ormai per certo che c'è stata una richiesta di proroga alla Comunità Europea di questa scadenza per l'inizio dei lavori. E questa scadenza non è detto che sia accettata, questa proroga, però facilmente lo sarà, ed si parla del 31 marzo. Però da qua al 31 marzo può ancora succedere di tutto, quindi...
Certo. Allora, su questo interrogativo, insomma, sulla questione della Maddalena di Chiomonte, ci fermiamo un momento, torneremo a approfondirla. Dalla Notav ci portano un CD pieno di canzoni, appunto, che parlano di questa lotta, quindi noi ve ne andiamo a suggerire una. Se ce la vuoi presentare, Luca, oppure... la mandiamo, magari la commentiamo successivamente, allora.
Noi non crediamo allo Stato e le sue favole. movement, fight the train. Follow the movement, follow the movement, follow the movement, fight the train, train, train.
Che camminiamo insieme, movimento rotabno violento si sa, bandiere contro il potere, ribombe in ogni passo che fa la libertà, ogni uomo ha diritto di averla, we are not a, da Susa Messina prendendo della benzina, bruciamo il vero lo sporco dell'opera più assassina, no future, no pace, io non ne sono capace, mi tace si è accontentato solo di quel che gli piace, ora la guerra è diversa, la pace è un'altra atmosfera, loro ci vogliono automi su un treno senza bandiera, che buca roccia pesante pensando ad una chimera, la roccia ha dato le prove, noi siamo quella più vera,
follow the movement, follow the movement, follow the movement, fight the train, follow the movement, follow the movement, follow the movement, fight the train, train, train.
No top, no no top, no no top, no 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 top, no 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 top, no 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 top.
Torniamo in voce a parlare sempre di TAV, trasmissione Impatto sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siano ospiti con noi dei membri dei comitati No TAV venuti direttamente dalla Val di Susa e quindi cerchiamo di approfondire la questione dei treni ad alta velocità appunto nella Val di Susa con loro. Abbiamo appena fatto ascoltarvi una traccia portata appunto dalla Valle, un CD realizzato con tutte canzoni contro il TAV, e la traccia adesso ce ne parlerà Luca, era una traccia particolare scelta da loro.
Sì, questa compilation si chiama La musica che fermerà il treno, è una dei tanti materiali e contributi alla lotta No TAV che sono nati in questi anni. Un gruppo di musicisti e giovani della Val di Susa si è occupato di raccogliere questi 18 brani. Alcuni sono fatti da gruppi locali di rock, rap, valsusino, ma ci sono anche dei contributi e delle partecipazioni più a respiro nazionale. Per esempio c'è un pezzo degli 99 Posse, un pezzo degli Assalti Frontali, Africa Unite, Pancreas e altri, insomma. Una compilation dove i pezzi sono più o meno legati alla questione No TAV. Questo che avete sentito era Alp King, Fall of the Movement. Questa compilation noi ve ne regaliamo una copia qua per la radio. Grazie. E per la trasmissione, e poi in questi appuntamenti che seguiranno oggi pomeriggio e stasera abbiamo anche delle copie con altro materiale informativo che insomma si può acquistare a tua disposizione. Tornando a Chiomonte.
Sì, continuiamo a parlare appunto di questa questione della Maddalena di Chiomonte, un tunnel di più di 50 chilometri, un tunnel osservativo.
Ti correggo perché sono solo 7 chilometri.
Ah, ok.
È un tunnel geognostico.
È un tunnel geognostico di 7 chilometri e mezzo che andrebbe nella montagna a incrociare la zona, il tratto dove ci sarebbe questo tunnel di 54. In realtà, rispetto a Venaus, dove il tunnel esplorativo era previsto parallelo al tunnel finale, questo tunnel, dovendo cambiare territorio perché era improponibile ripresentare un progetto su Venaus, hanno scelto di farlo più a monte, in una zona della valle leggermente più alta, e quindi sarà una sorta di discenderia perché scenderà nella montagna, nel cuore di questa montagna, un dato così per capirci, insomma, stiamo parlando della catena montuosa delle Alpi, quindi non una montagnola qualsiasi, e 57 km di tunnel finale.
Aggiungerei ancora una cosa: scavare un tunnel di 57 km non è impensabile di farlo solo con l'ingresso e l'uscita. Primo, perché sotto la montagna ci sono delle temperature alte, la pressione, abbiamo più di 2 km sopra il tunnel, certo. La pressione fa sì che la roccia che viene scavata ha delle temperature all'interno della galleria sull'ordine dei 40-50 gradi, solo di aria che la gente che per caso dovesse fuggire da un treno che si ferma muore soffocata dall'aria calda, e quindi c'è bisogno di fare vie di fuga. Poi serve perché i treni ad alta velocità, a differenza come l'hanno progettato, a differenza dell'I normali, hanno bisogno di una elettrificazione, punti di elettrificazione ogni 15 km, devono dargli corrente. Questo poi giustifica centrali nucleari, perché è una linea assolutamente energivora, e quindi per avere punti ogni 15 km, vie di fuga, non possono fare un tunnel tutto
continuo, tutto di un
continuo di 57, hanno bisogno di queste discenderie.
Sì, è quella che vogliono costruire a Chiomonte, è una di queste discenderie. Nel territorio francese ne hanno già costruite alcune, alcune le stanno ultimando, e quindi su Chiomonte, come dicevamo, si giocherà la prossima battaglia importante del movimento NOTAV. Sostanzialmente, come dicevamo, i tempi non sono affatto certi, adesso si parla di fine marzo come scadenza, però potrebbero esserci ulteriori proroghe. Questo sarà nostra cura tenere informati anche voi ascoltatori di Radio Onda Rossa, perché in quel momento lì sarà importante. Questo è anche uno degli obiettivi che abbiamo in questi giorni nel girare per l'Italia a raccontare che succede dalle nostre parti. In quel periodo sarà importante, diciamo, creare occasioni di solidarietà e mobilitazione, ovviamente in Valsusa, in tutto il territorio della valle oltre che a Chiomonte, ma possibilmente anche in altre parti d'Italia, dove insomma negli anni non sono mancate iniziative di solidarietà con la valle. E quindi insomma lì ne vedremo delle belle, perché è anche una situazione geograficamente un po' particolare, un territorio non facilmente raggiungibile sia da noi sia anche, voglio dire, dai mezzi di cantiere, dai mezzi di polizia, che probabilmente verranno impiegati in massa se vorranno occupare l'area e poter installare questo cantiere. E insomma, quindi ci stiamo organizzando, abbiamo tante iniziative in programma, una delle quali è già stata realizzata in questi ultimi mesi, ma insomma lascio la parola a Marina, che può raccontarci meglio di che si tratta. Sto parlando del presidio, nel nuovo presidio costruito nella zona della Maddalena.
Allora, io vi parlo del nuovo presidio della Maddalena, che chiamiamo della Val Clarea perché è in una valle a fianco. È un presidio diverso da tutti gli altri che abbiamo già costruito. In valle ne abbiamo avuti più di 7, 2 ce li hanno bruciati, vi ricordate? Alcuni li abbiamo smantellati noi nel momento in cui ci siamo resi conto che non erano più utili. Abbiamo il presidio storico di Venaus, che quello rimane, anche grazie a Biagio che continua a rimanere sentinella di quel presidio. Oggi abbiamo, negli ultimi 2 mesi, costruito uno splendido presidio in pietra, mantenendo esattamente la struttura delle vecchie baite.
Abbiamo visto
montagna.
Qualche foto, è formidabile veramente.
Appena abbiamo iniziato la costruzione di questo presidio, che non disturbava il territorio perché era assolutamente integrato all'interno, abbiamo comprato dei terreni. Quando abbiamo saputo che avrebbero espropriato quei terreni, li abbiamo comprati, abbiamo trovato dei montanari che ce li hanno dati anche gratis, e su uno di questi terreni abbiamo messo una baracca. Su un altro terreno che abbiamo comprato in gran segreto, senza il clamore della raccolta di 13.000 acquirenti, come
1.300
acquirenti come avevamo fatto nel 2006, abbiamo comprato questo terreno e abbiamo iniziato la costruzione di questa splendida baita. 24 metri quadri, sarà coperta con le lose e assolutamente a prova di proiettili, non potranno scacciarci da questo. È un bunker, è una fortezza, è una baita, e avremo deciso, naturalmente siamo stati immediatamente denunciati, la proprietaria del terreno, che è una sola, e quattro per aver fatto una costruzione abusiva. Adesso stiamo aspettando altre 30 denunce. Uno sarà anche Beppe Grillo, che abbiamo invitato, lui è entrato nel presidio.
Perché sono stati violati i sigilli, è per quello che avete ricevuto
c'erano
la denuncia.
C'erano i sigilli, poi non li hanno neanche più messi perché andavamo tutti i giorni a lavorare.
Certo.
Ci fotografavano dall'autostrada, ci filmavano, noi entravamo impunemente e adesso aspettiamo queste denunce. Non abbiamo paura delle denunce, anche se adesso se la giocano colpendo il lato economico, quindi quando chiedono delle cifre grandissime del risarcimento, noi non abbiamo grossa paura di questa roba qui, anche perché in genere non abbiamo quasi niente. Un'altra cosa simpatica, direi, in questi giorni sono arrivata la convocazione di un processo a due sindaci che in fascia tricolore nel 2005 si opposero, si misero in mezzo fra le folle e gli sbirri. Il processo, che avrebbe dovuto svolgersi a Susa in un tribunale molto piccolo, è stato spostato in un'aula bunker del tribunale di Torino, che era stata usata contro i terroristi. Quindi hanno troppa paura delle mobilitazioni della valle, perché sanno che noi ci muoviamo, perché noi qualunque volta ci attacchino noi siamo già pronti prima per difenderci e non li lasceremo passare e non gli permetteremo di andare avanti con le loro azioni.
Quali sono stati i rapporti tra il movimento e le istituzioni nel corso di questo lungo lasso di tempo che, insomma, caratterizza la vostra storia, la forza del vostro movimento anche?
Ma la storia è molto varia. Io sono anche stata istituzione, sono stata assessore nel 2005, andavo in giro con la fascia tricolore, mi hanno buttato dentro al presidio di Venaus la notte del 5 dicembre del 2005, sbattendomi dentro a una finestra di peso. Ho lasciato le istituzioni, ho lasciato i partiti. I partiti si sono comportati poi male. In fase di elezioni erano tutti molto accondiscendenti nei nostri confronti, ci mettevano d'accordo, facciamo le cose insieme. Le cose sono cambiate dopo che ci siamo accorti che nell'osservatorio a un certo punto il presidente della comunità montana, che poi...
Spieghiamo un attimo cos'è questo osservatorio, magari a chi ci ascolta. Che non...
Protagonisti, all'inizio parlavamo dei tre... come si chiamano? Dello sgabello, le tre gambe dello sgabello. Una era rappresentata dalla mobilitazione popolare, un'altra erano gli amministratori e dalla terza
i tecnici,
che erano i tecnici della comunità montana, che erano pagati dalla comunità montana. C'è stato un momento in cui le tre gambe lavoravano tutti insieme. A un certo punto ci siamo resi conto che all'interno della comunità montana, un giorno il presidente della comunità montana, io partecipavo ancora alle riunioni in quel periodo, ha chiamato i carabinieri a blindare la comunità montana. Da quel momento io non ho più avuto fiducia nelle istituzioni. Gran parte del movimento ha capito che all'interno dell'osservatorio, nonostante fosse compresa l'opzione zero, cioè non costruire l'opera, e ribadisco, non mi ricordo se l'ho già detto prima, la linea Torino-Lione esiste già, i treni passano ad alta velocità. Fino a due anni fa passavano 5 coppie di treni al giorno. Siamo arrivati adesso che siamo un treno al giorno, perché i treni della società...
Stai parlando dei treni internazionali?
Treni internazionali, Torino-Lione, Torino-Parigi, Milano-Parigi, diciamo.
L'obiettivo zero appunto dell'osservatorio era quello di potenziare la linea esistente e poi eventualmente valutare se fare un'altra linea.
No, l'opzione zero voleva dire non si fa, perché stiamo già rimodernando la linea storica.
Quindi rimodernare quella e basta.
Rimodernare quella, magari modificare qualche stazione, interrare qualche sottopassaggio.
Sì, rispetto alla questione che chiedevi prima dell'osservatorio, è importante spiegare il ruolo di questo organismo, perché poi da noi si è chiamato osservatorio, in altri luoghi magari ha altri nomi, ma la funzione è abbastanza simile, insomma. Ha la funzione spesso presentato appunto dove ci sono momenti elevati di lotta, quella di smorzare un po' l'entusiasmo e la forza di una lotta e in qualche modo concedere una sorta di trattativa, no? E spesso nella storia tante lotte si sono arenate in queste dinamiche qua, dove comunque la spinta iniziale si perde e poi diventa difficile dopo, una volta che si è messi in un angolo, riprendere la capacità di mobilitazione precedente. Noi in valle siamo riusciti a mantenere alta la mobilitazione, siamo riusciti a svelare alla popolazione e anche agli amministratori stessi i trucchi e gli inganni che questo osservatorio nascondeva. Sostanzialmente proposto dopo le mobilitazioni del 2005 come sede di confronto istituzionale, ma soprattutto tecnica, per valutare l'opportunità di quest'opera. Questo obiettivo in realtà non è mai stato perseguito, se non a livello così formale e teorico. Di fatto i sindaci che hanno aderito a questa opzione erano convinti, o forse sono stati convinti, chi lo sa, ognuno consumatore,
che fosse uno strumento utile per andare avanti.
Sostanzialmente era un passaggio obbligato per tanti amministratori, perché comunque la natura stessa dell'istituzione locale, dell'amministratore anche del piccolo comune, non è quella di fare le barricate e lanciare proclami di rivoluzione, voglio dire, è quella di accettare un confronto istituzionale. Quindi il tentativo era di sganciare la componente degli amministratori dal movimento popolare, in qualche modo, che questa, diciamo, questa unione aveva contribuito ad avere forza nei giorni del 2005. L'obiettivo di sganciare gli amministratori è in parte riuscito, perché comunque i sindaci, avendo accettato questo tavolo di confronto tecnico, hanno avallato in qualche modo l'opzione di che era il secondo obiettivo dell'osservatorio, che era quello di, appunto, dimostrare all'Italia, all'Europa, ai governi, che il confronto con le popolazioni stava accadendo e quindi si poteva predisporre un nuovo progetto spacciandolo come un'opzione concordata, o comunque dove dimostrare comunque che ci fosse un luogo deputato al confronto tra i progettisti, i proponenti e il territorio. Noi come comitati, come movimento, abbiamo sempre rifiutato questa cosa. I sindaci l'hanno accettato e quindi si sono infilati un po' in un vicolo cieco, in qualche modo. Diciamo, i pericoli di questo vicolo cieco sono stati evitati dal fatto che, appunto, la grande parte del movimento, la totalità dell'opposizione popolare si è riconosciuta nelle mobilitazioni dei comitati che denunciavano la nullità, anzi la pericolosità di questo ambito di discussione. Quindi di fatto anche gli amministratori, quando poi si sono trovati messi contro un muro, hanno trovato un po' una via di uscita non troppo dignitosa per alcuni, devo dire, che però era quella di continuare a seguire l'opzione del movimento. E questa cosa, diciamo, è stata anche facilitata dal fatto che l'uscita di questo progetto nuovo, di cui accennavo prima, presentato ad agosto di quest'anno, che è un progetto devastante, tale quale quelli vecchi, insomma, impone gli stessi sindaci a doversi opporre a fianco della gente, perché appunto non esiste un progetto TAV potenzialmente accettabile e inserito umanamente e senza impatti sul territorio. Quindi gioco forza, adesso si sta riprendendo questa sorta di unità di intenti tra movimento e amministratori, anche se lato positivo questo, devo dire, il movimento ha avuto in questo percorso di emancipazione degli amministratori la capacità di acquisire, appunto, autonomia e forza, indipendentemente da quelle che sono le scelte passibili anche di ricatto a volte, o di alcuni limiti, che sono quelle degli amministratori, che, come dicevo prima, devono seguire certi percorsi normalmente, quindi difficilmente possono sempre trasferire i loro contenuti su ambiti di movimento, di mobilitazione.
Sì, diciamo che è una dinamica che, tra l'altro, abbiamo visto anche in altre situazioni, in cui la lotta popolare si confronta ed è portata avanti dagli amministratori locali. Il problema è che l'amministratore fa parte dell'istituzione. L'istituzione non può rifiutarsi di dialogare col ministero, con l'ente statale principale. Ragion per cui, in questo obbligo a dialogare, a trattare e quant'altro, sono stati intortati da questo osservatorio portato avanti dall'architetto Mario Virano, che ha, con la promessa di ascolteremo le vostre ragioni, vedremo quello che voi avete da dire e terremo anche in considerazione l'opzione zero di non farla, ha portato a dialogare sulle tematiche, non del non fare, in realtà del come fare questa TAV in Val di Susa. Gli amministratori non potevano rifiutarsi, in quanto il loro ruolo istituzionale gli imponeva di stare dentro queste dinamiche, e a queste hanno portato, secondo l'idea di chi voleva fare l'osservatorio, a cercare di creare una spaccatura, come diceva Luca prima, tra movimento e parte istituzionale del movimento. Spaccatura non riuscita, perché queste dinamiche dell'osservatorio sono state messe in evidenza più volte dal movimento, e gli amministratori sono poi ritornati a non considerare più l'osservatorio come un ente in cui volevano starci, anche perché Mario Virano ha presentato alla Comunità Europea dei progetti dandoli come avvallati dalle comunità locali, dalla comunità montana, e questi progetti in realtà non hanno mai avuto nessuna autorizzazione, nessuna firma e soprattutto nessuna concordazione con atto di discussione, si parla degli accordi di Praka-Tinat del 2008 in cui erano stati riuniti per avere questo finto avallo. E Mario Virano ha portato in Comunità Europea il discorso, la Val di Susa oramai è pacificata, sono tutti d'accordo, gli amministratori locali sono favorevoli, sbugiardando quello che in realtà non era così, e gli amministratori a questo punto hanno anche fatto un passo indietro, anche perché venivano poi presi dalle popolazioni locali a dirgli che cosa stai firmando, cosa stai autorizzando, e loro dire ma noi non ne sappiamo nulla, hanno fatto tutto loro.
Va bene, allora noi vi lasciamo in compagnia di un'altra traccia che è stata incisa appunto in sostegno della nota Notav e che fa parte di questa compilation che gli amici compagni della Val di Susa hanno portato anche qui a Roma e sarà disponibile questo pomeriggio all'Università e questa sera a Laurentino 38.
We'll be right back.
E torniamo in voce allora sugli 87.9 di Onda Rossa. Impatto, stiamo parlando di TAV e per questo vi diamo gli appuntamenti del pomeriggio. Presenti noi, con noi in studio appunto dei membri dei comitati No TAV venuti dalla Val di Susa, che rimarranno a Roma per tutto il pomeriggio e la serata di oggi. Alle ore 16 è previsto un appuntamento assemblea dibattito alla Università alla Sapienza, nel Dipartimento di Fisica, Aula Majorana, al piano terra, ore 16. E per la serata invece al Laurentino 38 Squat è prevista una cena più dibattito a seguire. E in entrambi gli appuntamenti potrete trovare sia il CD No TAV che il libro Fuochi nella notte.
Sì, continuiamo insomma questa interessantissima discussione, magari parlando appunto di come il movimento No TAV si sia caratterizzato ormai da 20 anni su quei territori, ma di come questo tipo di esperienze ormai si sono diffuse su tutto il territorio nazionale ed hanno, sono sicuramente uno degli elementi che di più hanno connotato la resistenza, l'antagonismo delle popolazioni in Italia di questi tempi. Insomma, se, dal 2005, da quando ci fu lo sgombero del presidio a Venaus, ad oggi si sono molti, proprio la ripresa di quel presidio e le immagini che insomma mostravano come una popolazione determinata e compatta si faceva rispettare, ha lanciato e ha dato fiducia in molti altri territori su battaglie analoghe. Noi insomma ne parliamo per quello che riguarda il Lazio, ma sicuramente questo processo di interconnessione tra le varie battaglie è in continuo divenire. I tentativi per far entrare in comunicazione i vari comitati sono continui, a prescindere poi pure dal settore specifico in cui i vari comitati si occupano, che può essere dalle opere del TAV alle questioni dei rifiuti in Campania, alla ricostruzione all'Aquila, i vari progetti di autostrade, porti, aeroporti e quant'altro. Tutto questo, questi discorsi insomma hanno bisogno sicuramente di continuo ragionamento e sviluppo, e magari è interessante capire come in Val di Susa è stato affrontato questo aspetto della mobilitazione e della lotta No TAV, anche per uscire poi da quella logica della lotta dei giardini, come piace tanto chiamarla al Sole 24 Ore, che insomma cerca sempre di spaccare questi fronti e di rinchiuderli nel proprio piccolo orticello. Invece il nostro scopo insomma invece è di fare in modo che queste battaglie si intreccino tra di loro.
Sì, a tal proposito mi viene da citare questa sorta di rassegna culturale e informativa che noi chiamiamo il Grande Cortile, nata già da qualche anno fa, proprio in risposta a questa accusa che ci viene fatta, ormai non più tanto diciamo, però nei primi anni c'era, e spesso le lotte che nascono hanno questo acronimo NIMBY, no? non nel mio cortile o nel mio giardino. Noi con questa denominazione Grande Cortile abbiamo voluto proprio accomunare tutti i cortili italiani che lottano contro progetti nefasti e nocivi, e quest'anno il Grande Cortile è una rassegna di serate informativa, di appuntamenti su tematiche varie. C'è un sito, un blog dove trovate tutto il programma, insomma comunque ci sarà una serata sul lavoro, c'è già stata una serata sul viaggio, un incontro con i comitati No Gronda di Genova, eccetera, insomma almeno 7-8 appuntamenti culturali dove il movimento e le persone che si trovano insomma ragionano su temi non più o meno direttamente collegati al TAV, ecco. Quindi questo per dire che la Val Susa è un territorio che va anche oltre la lotta No TAV, si interroga, si confronta anche su aspetti proprio a partire dal fatto che noi ci opponiamo al TAV e non vogliamo questo treno, ci ha fatto proprio interrogare su anche altri aspetti del problema.
Ad esempio... Luca, vorrei ricordare che nel 2006 abbiamo fatto più o meno a piedi e treni a bassa velocità una marcia ad Avenaus a Roma, e contemporaneamente da Venezia sono partiti in Nomose, dallo stretto, dal ponte su, dallo stretto a Catanzaro sono venuti su e ci siamo dati appuntamento a Roma. Il cartoon Le Ribellion lo chiamavamo, che era un carretto che ci siamo portati dietro, in cui abbiamo raccolto tutte le istanze che abbiamo trovato sul territorio, quindi dai infatti dalla scuola Diaz di Genova, noi eravamo stati presenti in molti, con parecchi pullman eravamo stati a Genova nel 2001, abbiamo incontrato tutte le lotte sul nostro cammino e abbiamo portato poi a Montecitorio questo carrettino pieno di istanze.
Uno degli
Quindi, e lì era nato il patto del mutuo soccorso.
Sì, che è stata una cosa che andrebbe approfondita, però ci vuole troppo tempo forse per parlare del patto adesso. No, una questione interessante invece era quella che si legava alla domanda precedente, forse la questione appunto di come poi materialmente questa lotta ha trovato vari modi per esprimersi, no? A partire dai cortei, le manifestazioni, i presidi, ma anche appunto costruzioni stabili come quelle dei presidi, appunto, che hanno dato modo anche di sviluppare una diversa socialità, se vogliamo, perché comunque è stato il presidio, è sempre stato un luogo nel quale in Val di Susa è riuscito a produrre un'aggregazione diversa, è riuscito appunto a concentrare persone intorno a un luogo simbolico di difesa poi di quel territorio. Quindi se ci volete parlare magari di questa esperienza, che credo sia stata molto importante per la lotta NOTAV.
Sì, i presidi NOTAV, questa forma non particolarmente rivoluzionaria e innovativa, che, diciamo, se vogliamo anche piuttosto banale, però nei fatti poi di fatto un'esperienza nuova e particolare, sono nati nel 2005, nell'estate 2005, la necessità di permanere nei luoghi deputati alle trivellazioni di sondaggio ha fatto sì che per poter presidiare, appunto, controllare meglio questo territorio, che non era proprio in mezzo alle case di un paese, ma nei prati, nei margini dei nostri villaggi, ha fatto sì che si edificassero delle strutture che sono poi diventate strutture di aggregazione, di iniziative culturali, ma anche di scambio umano e sociale. E l'estate dei presidi del 2005 ha creato le premesse umane, appunto, per quello che è stata la mobilitazione dell'autunno, che poi è sfociata nelle famose giornate di Venaus. Questi presidi poi sono rimasti in piedi perché ci sembrava utile e interessante continuare con questa esperienza. Questo inverno passato, con l'arrivo di nuovi sondaggi, nuove trivellazioni, a livello preventivo ne sono stati di nuovo edificati tre. In questo momento, come vi diceva prima Marina, è stato costruito quello di Chiomonte in muratura, che appunto sarà il baluardo di resistenza per quanto riguarda la difesa di quel territorio. E attorno a queste strutture, che una diversa dall'altra, costruite a volte in maniera più raffinata, a volte più raffazzonata, a seconda dell'emergenza, insomma, si sviluppano, come dicevo prima, un tessuto di relazioni umane molto importante, perché comunque le persone della valle, che in qualche modo sono già una forma di comunità, perché stiamo parlando di un territorio di 60-90 mila abitanti, con paesi che sono non più grandi di 5 mila persone, eccezione fatta ad Avigliana, per esempio, che sono in 15 mila, però si parla di piccoli paesi, 2-3 mila persone, dove la gente comunque si conosce, paesi sono anche vicini uno dall'altro, quindi un tessuto comunitario, anche se, diciamo, sicuramente degradato rispetto a quello che poteva essere nei secoli passati, insomma. Però in un territorio così si è mantenuta questa formula, cosa che nelle città e nei quartieri non esiste più da decenni. Quindi questa voglia di stare insieme, uniti nell'obiettivo del NOTAV, crea quelle premesse umane fondamentali perché poi una lotta si sviluppi in maniera trasversale, creativa e anche efficace nel suo risultato. Nel senso che spesso siamo abituati a confrontarci nelle situazioni metropolitane con lotte portate avanti da gruppi politici più o meno definiti ideologicamente, che però in qualche modo per definizione si chiudono in se stessi o comunque stentano ad allargarsi e a innescare processi di massa, no? Per cui invece in Val di Susa il NOTAV, proprio per il fatto che ci siamo uniti su questo slogan, lasciando anche stare in qualche modo le differenze di percorsi personali, il NOTAV accomuna e unisce tutti. E durante la vita dei presidi capisci anche che magari le differenze politiche e ideologiche sono superflue poi di fatto nella vita di tutti i giorni, perché ci si può mangiare assieme, confrontare, giocare, suonare, cantare, anche se, voglio dire, non la pensiamo totalmente allo stesso modo. Poi qua si potrebbe fare una parentesi, certo. Cioè, chi è che la pensa allo stesso modo? Sarebbe anche brutto un mondo dove la pensassimo tutti uguali. A volte poi finiamo per litigare pure tra chi la pensa allo stesso modo. Certo. E quindi questo è l'aspetto umano, ma anche poi l'efficacia poi di fatto che si crea come solidarietà fattiva e partecipazione e controllo del territorio, perché poi il presidio è una forma di presenza, di controllo, di scambio di informazioni, di possibilità di finanziamento, perché ci sono iniziative e quindi da allora diciamo questa formula qua non è stata più abbandonata e anzi viene incrementata volta per volta.
Ha dato anche i suoi frutti, diciamo, no? Questa questione. Io sfrutto l'occasione allora per ricordare gli appuntamenti di oggi per chi volesse proseguire questo approfondimento NOTAV. Ricordo alle 16 c'è un appuntamento all'Università La Sapienza, Dipartimento di Fisica Aula Majorana al piano terra, e questa sera verso le 20:30 una cena al Laurentino 38 con a seguire un dibattito, diciamo, sempre per approfondire questa questione.
Ed ora un'ultima domanda che riguarda invece le motivazioni di questa lotta che dura ormai da oltre 20 anni. Volevamo sapere se ne sono aggiunti degli altri, se sono rimasti gli stessi, come è evoluta come è evoluto questo percorso.
Beh, ci sono tre grandi motivazioni che sono lo slogan dei NoTav valsusini. Noi non vogliamo il TAV in Val di Susa per tre motivi principalmente: perché è costosa, anzi costosissima, inutile e dannosa. Le spieghiamo tutte e tre questi aggettivi che noi diamo a questa grande opera. Costosissima perché solo in fase preliminare, quindi immaginate quello che si pensa di spendere, in Italia se ne spende, se va bene, il doppio, per non dire il triplo, solo in fase preliminare sono stati quantificati 16 miliardi di euro. Una finanziaria del governo italiano si muove sull'ordine delle decine di miliardi di euro. Parliamo di quanto si spende in un anno in Italia per tenere su la sanità, le scuole, i trasporti e tutto quello che ci fa vivere in Italia. Tutte queste risorse drenate, portate solo per fare un buco nella montagna. Quindi costosissima. Ovviamente un buco nella montagna che noi diciamo inutile, per il semplice motivo che la linea in Val di Susa, la linea ferroviaria, esiste. La chiamano linea storica, ok? L'hanno iniziata a fare nell'Ottocento. Per carità, non ci piove, ma è stata riammodernata e portata a essere conforme a tutti gli standard internazionali delle linee più moderne delle ferrovie attuali. La linea c'è, esiste, passa. Passano tranquillamente dei treni, ma non ne passano in realtà, per il semplice motivo che non ci sono giustificazioni di trasporto. Se si parla di passeggeri, la comunicazione tra Torino e Lione, di gente che andasse da Torino a Lione, era sull'ordine della decina di persone ogni giorno. Basta un pullman per portare 10 persone, non c'è bisogno di investire 16 miliardi di euro, per non dire poi quelli che saranno 40. C'è il pullman, ma basta utilizzare questo. Quindi la linea c'è, per di più c'è anche l'autostrada in Val di Susa, perché la Val di Susa è stata la via principale di comunicazione tra Italia e Francia nella storia, per i due valichi storici del Mont-Cenis e del Mont-Ginevro. Quindi su questo asse di interconnessione italo-francese c'è già la linea storica del Fréjus ferroviaria, c'è già un'autostrada, la Torino-Bardonecchia, che passa lungo tutto l'asse della valle, per di più anche un'autostrada che patisce perché i traffici anche di mezzi camion e tir non giustificano queste autostrade, sono in calo costante per via della crisi. Due economie mature come quella italiana e quella francese non hanno più bisogno di portarsi merci da una parte e dall'altra, perché ognuno soddisfa da solo i suoi bisogni. Tanto le merci sia in Italia che in Francia arrivano dalla Cina con dei container che in Italia arrivano al porto di Genova, in Francia arrivano sul porto
di Marsiglia,
no, più su forse, bella parte anche tedesca. Per di più, quindi, è inutile perché non ci sono né persone né merci da trasportare. Infatti l'acronimo TAV con gli anni è anche cambiato, da TAV, treno ad alta velocità, è diventato TAC, treno ad alta capacità, ma anche lì i ragionamenti anche fatti in ambito istituzionale hanno detto: ma non abbiamo merci da trasportare. E allora, per continuare a giustificare questo buco nella montagna, l'hanno chiamata nuova linea Torino-Lione, come se fra 40 anni passassero miliardi e miliardi di tonnellate da una parte all'altra, che non sono giustificati.
Quindi diciamo è evidente, diciamo, l'inutilità di quest'opera, no? Sempre di più
costosa, inutile e, terzo aggettivo, dannosa. Primo perché il danno intrinseco, perché drenare soldi a quello che è la scuola, quello che è la sanità, è comunque un danno, perché le persone muoiono, crescono ignoranti e c'è un degrado totale in ogni aspetto della vita pubblica del cittadino. Per di più, oltre a questo danno di risorse drenate, c'è anche un danno perché la montagna in Val di Susa è ricca di sostanze non troppo piacevoli. Allora, quando volevano scavare nel vecchio progetto sotto il Musinè è stato storico per le cave di amianto, ragion per cui non hanno più voglia di tirar fuori amianto dal Musinè, però sotto il massiccio d'Amben, che è quello che comunque è da traforare per il tunnel di base, ci sono parecchie vene di uranio. Ragion per cui lo smarino è il termine tecnico con cui si definisce il materiale di scavo di risulta dai tunnel. Lo smarino che rischiano di tirar fuori è smarino tipicamente quasi sicuramente radioattivo. Quindi tutto ciò che è tematica di riutilizzo di questi materiali poi potrebbe finire addirittura nell'intonaco di qualche casa venduto come materiale di edilizio, e la gente si fa un intonaco a base radioattiva e poi dopo 10 anni si trova malato di tumore, non sa come mai. E quindi c'è anche questa dannosità per cui no TAV, perché costa, è inutile ed è dannoso.
Benissimo, noi vi lasciamo con un'altra traccia sempre dal CD No TAV.
Sì, questo pezzo è dei Sangre Rebelde, si intitola Qui, e insomma il significato è un po' quello che abbiamo ribadito finora, che noi siamo qui, aspettiamo che vengano nuovamente ad imporci questa cosa e troveranno sicuramente una risposta adeguata.
Per vinti, ci danno per persi, ci danno per morti, per dispersi,
ma non è così, non sarà così, ci danno per detti, delinquenti, ci danno per stolti.
Allora, di nuovo in trasmissione, quindi prima della chiusura ricordiamo insomma un po' di siti dove poter reperire tutte le informazioni su questa, sulla vicenda del Notav.
Beh, come si diceva prima, di enti, associazioni, gruppi, movimenti coinvolti nel movimento Notav ce ne sono parecchi e quindi ognuno si porta avanti il relativo sito. Uno dei più aggiornati e informati è www.notav.info. Per tutti gli altri, per avere un elenco da recuperare in un unico sito, ci sono i link del sito di Radio Notav, perché sia io che Luca siamo DJ e conduttori di questa trasmissione di Radio Blackout, che tra l'altro potete pure ascoltare dal sito in streaming di Radio Blackout, www.radioblackout.org. Trovate il link per la versione streaming e il giovedì siamo in diretta dall'1 alle 2 del pomeriggio. E il sito di Radio Notav è www.radionotav.info, su cui trovate in home page tutti i link ai vari siti di comitati
e gruppi. Un appello, un saluto qua da Radio Onda Rossa. L'appello è a recarsi in Val di Susa per quanto possibile nei prossimi mesi, insomma nel momento in cui ci sarà la chiamata, la mobilitazione. Per chi non potrà venire in Val di Susa, ovviamente per ovvi motivi, ci sarà possibilità di creare iniziative anche in altri luoghi. Noi saremo ben lieti e felici di ospitare chi con noi vuole condividere questi passaggi prossimi della lotta, e quindi insomma un saluto e un arrivederci nello scenario di Chiomonte.
Allora un saluto a voi e insomma a tutti i compagni che sono venuti con voi dalla Val di Susa. Noi andiamo a chiudere la trasmissione ricordando qualche piccolo appuntamento, in particolare l'assemblea popolare che è stata convocata per domani pomeriggio a Genzano, ore 15, presso l'Enoteca Comunale, assemblea che è stata organizzata per discutere e organizzarsi su tutta la vicenda delle acque inquinate dall'arsenico e dell'azienda gestore delle acque, Acea, di come insomma impedire che questa situazione si protrae nel tempo. Quindi insomma domani pomeriggio ore 17 presso l'Enoteca Comunale di Genzano, assemblea sull'acqua e sull'inquinamento dell'arsenico nell'acqua. Quindi chiudiamo la trasmissione, salutiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa, tutti i compagni che ancora purtroppo sono agli arresti domiciliari a seguito delle mobilitazioni del 14 dicembre. Ricordiamo che la trasmissione Impatto tornerà in onda venerdì prossimo alle 2:30, sempre dai microfoni di Radio Onda Rossa. Ciao!